titolo del nostro studio questa mattina è il seguente: L'altra guancia. Testo di riferimento dell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 39. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Fratelli e sorelle, la rendevolezza cristiana non è la rinuncia a ogni difesa, e Gesù davanti al Sinedrio ne è un esempio. Cosa voglio dire con questa affermazione? Gesù ha insegnato di essere arrendevoli, e il cristiano è un po' un rinunciatario. Però non bisogna ritenere il cristiano come un poveretto che prende botte da tutti senza rinunciare alla sua difesa. Cioè, rinunciando alla sua difesa, il cristiano deve essere capace di difendersi, come si difese Gesù Cristo. Quindi possiamo dire che Gesù, in quell'occasione, non ha porto l'altra guancia, ed è un esempio per noi a sapere capire il significato di queste parole. Infatti aveva detto al versetto 38 di Matteo 5: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due, eccetera. Qui Gesù si riferiva evidentemente agli angariatori romani, gli occupanti che spadroneggiavano, come tutti gli occupanti spadroneggiano, e potevano chiedere a qualsiasi ebreo di aiutarlo a portare dei carichi pesanti, a dargli una parte del suo vestito, il suo mantello, eccetera, delle derrate alimentari. Insomma, erano dei ladri sotto il manto dell'occupazione romana, come tutti gli occupanti. Non è che gli occupanti siano mai stati delle mammole, per niente, altrimenti che razza di occupanti sarebbero? E quindi noi conosciamo le ingiustizie di coloro che hanno in mano il potere, che hanno in mano la forza, verso quelli che invece devono sopportarla, questa forza, e con la forza spesso le ingiustizie. Però qui Gesù non ha porto l'altra guancia. Come mai? Perché Gesù vuole insegnarci la difesa della logica, la difesa della verità. Ed è una circostanza un po' diversa da quella a cui allude nel testo che abbiamo preso per nostro riferimento. Per capire meglio, leggiamo l'Evangelo di Giovanni al capitolo 18. Giovanni capitolo 18, dal versetto 19 al versetto 23. Gesù è davanti al Sinedrio di notte, appena lo hanno arrestato nel Getsemane, lo portano al sommo sacerdote Anna, che era il vecchio sommo sacerdote, ed era ritenuto un'autorità, non soltanto perché era sommo sacerdote ed era il suocero di Caiafa, che era il sommo sacerdote in funzione. Questo era un sommo sacerdote onorario. Ma perché, ci dice lo spirito di profezia, era un abile inquisitore. Versetto 19 di Giovanni 18. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe, nel Tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho dette». Ma appena ebbe detto questo, una delle guardie che stava vicino a Gesù dette uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote». Gesù gli rispose: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Ecco il dramma, ecco la scena. Sommo sacerdote incomincia a interrogarlo e dice delle cose inutili, perché le spie che avevano spedito da anni dietro Gesù Cristo riportavano esattamente quello che Gesù diceva e faceva. E siccome Gesù è la verità e Gesù legge nei cuori delle persone, nei nostri cuori, gli ribatte: «Ma perché mi interroghi? Io ho fatto sempre le cose in pubblico, mai di nascosto. Perché non domandi a quelli che mi hanno ascoltato?» Una risposta molto logica, e d'altronde Gesù non può essere che logico, e noi non dobbiamo essere rinunciatari della logica. Noi non dobbiamo restituire violenza per violenza, ma noi dobbiamo saperci difendere. E Gesù si è difeso smascherando questi ipocriti che lo stavano interrogando formalmente, ma nei loro cuori, nelle loro teste, avevano già deciso di condannarlo, di metterlo a morte, tanto erano stufi dei suoi insegnamenti che rivelavano la pochezza e la contrarietà dei loro insegnamenti basati sulla interpretazione fasulla delle scritture, un'interpretazione assolutamente tradizionale che il più delle volte contrastava con la lettera e con lo spirito, soprattutto, delle scritture. Il cristiano non è quindi, fratelli e sorelle, un rinunciatario in senso assoluto, perché Gesù avrebbe potuto non rispondere, avrebbe potuto porgere l'altra guancia, invece si difese. Vorrei leggere un brano dello spirito di profezia nel libro La speranza dell'uomo di Elena White, alla pagina 335. Gesù lesse l'intenzione dei sacerdoti come in un libro aperto e dichiarò che nessun patto segreto lo legava ai discepoli e che non li riuniva di nascosto nelle tenebre per dissimulare le sue intenzioni, cioè, scusate se interrompo la citazione per un momento, non era un cospiratore, non era un cospiratore per niente, era un maestro che insegnava la verità e la verità non va nascosta, quindi rispose dicendo che aveva insegnato apertamente, sempre, al pubblico. Riprendo la citazione. Il suo insegnamento era palese. Io ho parlato apertamente al mondo. Ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Fin qui Elena White. L'insegnamento dell'Evangelo non deve essere segreto. Dico questo a quei cristiani che si vergognano dell'Evangelo, come i cristiani al tempo dell'Apostolo Paolo, perché se l'Apostolo Paolo scrive ai Romani dicendo io non mi vergogno, vuol dire che c'era gente che si vergognava, e la storia in questo caso si ripete. L'Evangelo deve essere predicato, non nascosto. Non è roba da carbonari. No! Non è roba da cospiratori. L'Evangelo deve essere pubblicato apertamente. Prosegue Elena White. Il Salvatore sottolineò la differenza tra il proprio modo di fare e i metodi dei suoi accusatori. Per lunghi mesi lo avevano spiato, cercando di farlo cadere in tranelli per poterlo accusare e ottenere con l'inganno quello che era impossibile per vie legittime. Ora erano sul punto di attuare il loro progetto. La cattura nel cuore della notte mediante la plebaglia, gli insulti e le violenze, prima di essere condannato o persino accusato, ecco il loro modo di comportarsi, ben diverso dal suo. Tutto il loro procedimento era contrario alla legge. I sacerdoti violavano le loro stesse leggi, secondo le quali ogni uomo doveva essere trattato come un innocente prima della condanna. Gesù chiese al suo esaminatore: «Perché mi interroghi?» I sacerdoti e gli anziani non avevano forse inviato delle spie per sorvegliare i suoi movimenti e riferire ogni sua parola? Quegli uomini non erano forse stati presenti tutte le volte che la gente si era riunita e non avevano informato i sacerdoti sulle sue parole e sulle sue azioni? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto. Anna, sommo sacerdote onorario, non ebbe nulla da replicare. Temeva che Gesù rivelasse qualcosa circa la sua maniera di procedere, che avrebbe preferito tenere nascosto, e anche per questo tacque. Allora una delle guardie, adirata perché Anna taceva, diede uno schiaffo a Gesù, dicendogli: «Così rispondi tu al sommo sacerdote?» Interrompo ancora un attimo la citazione. Anna sapeva, in parole povere, di avere la paglia bagnata. Avevano prezzolato delle spie, addirittura avevano prezzolato il traditore, Giuda Iscariota, perché con inganno, con quel miserabile bacio, tradisse Gesù Cristo. Cioè usavano dei sistemi non soltanto polizieschi, ma mafiosi, sistemi malavitosi, disonesti, mentre Gesù era chiaro, puro, semplice, parlava apertamente al pubblico, loro no, tramavano come tutti i traditori, come tutti quelli che hanno qualcosa da nascondere, tramavano nell'ombra. E allora, qui dice la sorella White un particolare, la guardia si era arrabbiata perché il sommo sacerdote non rispondeva. Ma d'altronde che cosa avrebbe potuto rispondere a Gesù Cristo? E in più temeva di rivelare le mene nascoste dei sacerdoti, degli anziani, degli scribi, insomma del clero ebraico di quel tempo. Concludo la citazione. Gesù calmo replicò: se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Gesù non espresse alcuna parola di condanna. La sua risposta tranquilla nasceva da un cuore senza peccato, benevolo, che non cedeva alla collera. Fratelli e sorelle, Gesù non porse l'altra guancia. E non sempre noi dobbiamo porgere l'altra guancia, come lui non la porse. Perché? Non che noi vogliamo avere una dispensa per poter dare sfogo ai nostri sentimenti frustrati, ai nostri sentimenti di odio, di vendetta, che lì per lì ci prendono quando qualcuno compie verso di noi un'ingiustizia, perché noi siamo fatti di carne e di ossa, non siamo fatti di legno. Gesù non porse l'altra guancia, e noi dobbiamo essere capaci di fare come lui, di fronte a delle accuse ingiuste, dobbiamo difenderci. D'altronde, non lo dice l'Apostolo Pietro, siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della fede che è in voi. Siate sempre pronti. Quindi il cristiano non deve fare la parte del masochista spirituale che gode nell'essere pestato, nell'essere maltrattato. No, quello è un debole che trova nella fuga, nella paura, diciamo nel silenzio colpevole, trova una specie di godimento. No, non è questo. Il cristiano deve essere capace di difendersi. Ecco, vorrei che si capisse sulla base del Vangelo e sulla base dello spirito di profezia questa verità sacrosanta. Il cristiano deve sapersi difendere. Come? Beh, questo è un altro discorso. Come? Non con la violenza, certamente, però deve dire le sue ragioni. Come tu mi vieni, sommo sacerdote, a fare questa domanda inutile? Inutile perché lo sai molto bene cosa hai insegnato. Hai prezzolato delle spie, ti hanno fatto i loro rapporti. Cosa vieni qui a chiedermi, a farti bello? Ve l'immaginate Anna, il grande inquisitore, come avrà tremato dentro di sé? Ma certo, quando parla Gesù Cristo tremano tutti. Ecco perché lo crocifiggono ancora migliaia di volte in un giorno oggi, perché vorrebbero non sentire questa voce, che è una voce che dà fastidio a quelli che non amano la verità, ma lui è la verità. La verità non può stare zitta. La verità non si può sopprimere né con le torture, né con la morte civile, né con la morte tout court, la morte così in parole povere, né con la prigionia, né con i campi di sterminio. No! La verità viene sempre a galla. Nulla è occulto che non abbia a essere rivelato. E lì, in quella notte schifosa dell'arresto di Gesù Cristo, passatemi il termine, non soltanto Anna tremava, ma tremavano anche i membri del Sinedrio affrettatamente riuniti, perché vedevano che la logica di Cristo contrastava coi loro inganni. Ah, non c'è nulla di nascosto che non abbia a essere rivelato, lo dice Gesù in un'altra parte del Vangelo. Se noi stiamo zitti quando dovremmo parlare, noi siamo colpevoli. Noi stiamo zitti quando dovremmo parlare, e noi parliamo spesso quando dovremmo stare zitti. Quindi Gesù non porse l'altra guancia, e noi non dobbiamo porgerla quando si tratta di dire: no, non è così come tu dici, è così come sta scritto. Dobbiamo essere capaci, se non lo facciamo, noi manchiamo ai nostri doveri di cristiano. Gesù, non porgendo l'altra guancia in quella circostanza e rispondendo logicamente al sommo sacerdote e alla guardia, fece notare la inutilità della domanda del primo, lo ripeto, e dell'ingiustizia della violenza del secondo. Ma perché questa guardia così zelante, così solerte, vuole dare uno schiaffo a Gesù Cristo? E glielo ho detto certamente in viso, perché uno schiaffo non si dà da un'altra parte, non si dà uno schiaffo su una spalla o sulla schiena, si dà in viso. Non dobbiamo sempre porgere l'altra guancia. Non dobbiamo stare zitti quando si tratta di parlare. C'è tempo di parlare e c'è tempo di tacere. C'è tempo di tacere e tempo di parlare, dice il savio Salomone. Fratelli, vogliamo leggere Efesi capitolo 4, il versetto 25. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Bandita la menzogna, ognuno dica la verità. Non dobbiamo avere paura di dire la verità, di usare la logica, oltre che la potenza della verità. Dobbiamo usarla. Versetto 29, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Primo Pietro, capitolo 3, versetto 15, ho già citato questo testo, vogliamo rileggerlo. Siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della vostra fede con mansuetudine e timore. E adesso vorrei leggere un testo in Atti capitolo 16 che ci riporta l'esperienza dell'apostolo Paolo, capitolo 16 degli Atti, dal versetto 37 versetto 38. Paolo si trova a Filippi, è messo in prigione, a mezzanotte questi due apostoli del Signore, in mezzo alle bestemmie forse degli altri carcerati che, o ai lamenti, alle grida, alle imprecazioni, questi due apostoli fanno salire dei canti di lode a Dio. Il canto che è una preghiera, una supplica, l'espressione di un cuore pieno di gratitudine. Quando i romani picchiavano sodo con i famosi ravdizo, che erano delle frustate, alla frusta attaccavano delle schegge d'osso o dei pezzetti di piombo. Quindi avranno avuto la schiena rovinata, rigata di ferite, di sangue. Questi cantano. Allora, che succede? Succede che, versetto 35, fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire al carceriere: libera questi uomini. Il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo: i pretori hanno mandato a dire che siate rimessi in libertà. Ora dunque uscite e andatevene in pace. E Paolo non se ne andò in pace. E io non lo vedo andare via in pace senza dire niente, anche se aveva la schiena rotta ed era contento, lui con Sila, della liberazione avvenuta. Ah no! Paolo non porge l'altra guancia, come non la porse Gesù davanti al Sinedrio, e disse le sue ragioni. E qui salta fuori non soltanto l'apostolo coerente, potente nel suo messaggio, ma anche il cittadino romano, che non avrebbe dovuto essere sottoposto a fustigazione. Era un diritto del cittadino romano di non essere crocifisso e di non essere torturato, e se doveva morire, come poi morì, doveva essere decapitato. Versetto 37 e 38, Paolo disse loro, dopo averci battuti in pubblico senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettato in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto? No, davvero! Ah, questo sapeva parlare! Altro che altra guancia! Non era il momento dell'altra guancia! D'altronde le guance saranno state rigate di ferite, di sangue, dopo le torture subite. Come? Non ci avete condannato, ci avete torturato, pur essendo cittadini romani, ci avete gettati in prigione e adesso ci pregate di andarcene alla chetichella? No, davvero! Vengano loro stessi a condurci fuori, li vogliamo vedere in faccia, questi signori pretori, questi littori, esecutori di ordini, li vogliamo vedere in faccia, vogliamo che ripetano questo. Hanno paura, hanno fatto una cosa ingiusta, glielo vogliamo dire. Ecco il cristiano deve porgere l'altra guancia, sì, ma non sempre, come non sempre lo fece Gesù. Non sempre lo fecero gli apostoli, e qui particolarmente l'apostolo Paolo. I littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura. Quando seppe che erano romani, essi vennero, li pregarono di scusarli e, accompagnandoli fuori, chiesero loro di andarsene dalla città. Oh, questi avevano paura di perdere il posto. Queste parole povere, i pretori della grande Roma, fifoni, ingiusti come tanti uomini di legge, corrotti, che praticano l'ingiustizia invece di fare giustizia. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono. Partirono, ma non alla chetichella, partirono a testa alta, forse cantando degli inni di gloria al Signore, dopo aver ricevuto le medicazioni, qualche fasciatura, così alla buona. Fratelli e sorelle, il cristiano non è un poveretto che piglia pedate da tutti. No! Il cristiano deve essere capace di soffrire per Cristo, ma deve essere capace di non fuggire dalle sue responsabilità, di testimoniare, di dire la verità, di difendere la verità. Non tanto di difendere se stesso, ma di difendere la causa dell'Evangelo. Che Dio ci aiuti a farlo. Amen.